parlare di Joseph Albers ci obbliga a una premessa. Per approfondire le ricerche teoriche non si può prescindere dalla sua pratica artistica, così come volendo affrontare il corpus delle sue opere, non è possibile farlo scindendolo dall'insegnamento. Infatti, il metodo didattico e quello che aveva adottato come artista era il medesimo. Una sperimentazione continua, non solo nell'approccio ai materiali, ma nella scelta di prassi ricorrenti che negli anni hanno fatto spesso pensare a una ripetizione sterile di norme e procedure. Un caso esemplare è stata la serie degli omaggi al quadrato, iniziata nel 1950. Una ricetta compositiva che non sembrava lasciar spazio al caso, ma che all'opposto si rivelerà un'avventura dagli esiti infiniti.
Grande errore che si è fatto spesso nel leggere l'opera di Albers, pensare che fosse l'applicazione di formule date. Non è mai così, è sempre la verifica, la riprova o la contraddizione o la scoperta di una novità, sempre che deriva dall'esperienza.
Per chiarezza cronologica andiamo però in ordine. Negli anni di Yale, a partire dal 1950, 10 anni prima rispetto alla pubblicazione del volume Interaction of Colors, Joseph Albers iniziò a dedicarsi senza sosta alla serie Omaggi al quadrato, Homages to the Square. All'epoca fu arduo immaginarsi come poter vivere di una simile produzione, ed Anni ne fu molto preoccupata. Quella di Albers fu un'impresa totalizzante, dipingeva un quadrato dietro l'altro, in una settimana era capace di farne una trentina, seguendo la tecnica che suo padre gli aveva insegnato. Iniziare dal centro e proseguire verso l'esterno per raccogliere le gocce e non sporcarsi i polsini. Nei 26 anni successivi, fino al 1976, anno della sua morte, Joseph ha dipinto centinaia di variazioni a partire da uno schema basilare composto da 3 o 4 quadrati concentrici, con le figure geometriche gravitanti il più delle volte verso il bordo inferiore. Quello che poteva apparire come un esercizio concettuale piuttosto limitato si rivelò presto di una straordinaria complessità percettiva e la semplicità degli omaggi si rivelò essere ben poco semplicistica, quanto piuttosto il frutto di una lunga serie di eliminazioni premeditate. Non è un caso che l'artista, nel descrivere la sua tecnica, parli di numerose rinunce. Niente grembiule, niente lanterna, niente studio, niente tavolozza, niente cavalletto, niente pennello, nessuna tecnica, nessuna tela e ancora nessuna variazione di consistenza o matericità, nessun tratto personale, nessuna stilizzazione, nessun trucco.
I do this not in order to make more squares. My homage to the square.
Non lo faccio per fare altri quadrati. I miei omaggi al quadrato mi hanno condotto a dimostrare come il colore agisca su di noi. Per questo, per prima cosa voglio dire che non vediamo mai qui, negli occhi, cosa è là, sulla tela. È da qui, dagli occhi, a qui, al cervello, che accade qualcosa di diverso in ognuno di noi. Vediamo i colori in modo diverso, ci piacciono, non ci piacciono. La percezione dei colori è psicologica, proprio da qui a qui. E questo dimostra anche che non abbiamo memoria per i colori, in confronto alla memoria uditiva, che è piuttosto buona. Una melodia, una volta ascoltata, può essere ripetuta, ma un rosso Coca-Cola, ad esempio, possiamo vederlo 1000 volte e non riusciamo mai a ricordarlo precisamente.
Our visual memory is very poor and this memory is very good.
Albers fu un attento osservatore dell'ambiguità e delle imprevedibilità delle interazioni fra i colori. Nella semplicità del gesto pittorico applicato alla produzione degli omaggi, possiamo riconoscere quanto di più lontano dalla monotonia.
E questo è quello che forse non si è voluto capire quando si pensava ad Albers come a un semplice esecutore di norme, di regole. E in realtà c'è sempre un'ambiguità nelle opere di Albers. Può essere un colore che sembra molto chiaro, ma in realtà è più scuro di quanto sembri, perché in rapporto a un'altra tinta o altre tinte. Spesso, se si mettono accanto due opere di Albers, due omaggi al quadrato ad esempio, che hanno due colori uguali o il terzo che differisce, i colori uguali sembrano molto diversi, eppure lo stesso tubetto, la stessa marca di colore, solo che appare più chiaro in un quadro e più scuro in un altro, perché nell'interazione del colore l'effetto psicologico su di noi è diverso. Questo è il massimo dell'ambiguità, lo stesso colore che esce dallo stesso tubetto che appare diverso.
La pubblicazione nel 1963 a cura della Yale Press della prima impressionante edizione dei 9 volumi di Interaction of Colors rappresentò la sintesi teorica degli insegnamenti di Albers intorno al colore, la sistematizzazione di un pensiero frutto di anni di lezioni e tentativi. Non a caso il libro si apre con una dedica ai suoi studenti e si compone dei molti esercizi di percezione visiva con i quali li invitava a riflettere sulla natura relazionale del colore. Così scrive Albers nella prima pagina di Interaction of Colors.
Nella percezione visiva un colore non viene mai visto come è nella realtà fisica. Questo fa sì che il colore sia il mezzo più relativo in campo artistico. E ancora, per poter usare il colore efficacemente è necessario sapere che esso inganna di continuo. Lo scopo di uno studio come questo è sviluppare l'occhio per il colore, vederne l'azione, sentire la relazione reciproca fra i colori.
In un'intervista alla fine degli anni 60, sollecitato a parlare della sua teoria del colore, Albers rifiutò di aver mai elaborato una teoria, di aver mai imposto una regola, e riaffermò piuttosto l'impegno morale che si era preso con l'insegnamento: aprire gli occhi sul colore e su se stessi. Alla fine disse: lo studio del colore è uno studio di se stessi, e a chiunque oggi provi a predirmi cosa faranno due colori, io dico zitto, non ti credo, perché chi predice gli effetti del colore prova che non ne ha la minima esperienza. Il colore si prende gioco di noi e ci tradisce tutto il tempo. Il colore, diceva Albers, sta tra l'occhio e il cervello. A volerlo individuare basta tracciare una linea immaginaria di pochi centimetri. È lì, diceva, che gli uomini preferiscono le bionde.